Leggiamo soltanto un versetto questa mattina dalla parola del Signore, il versetto 5 del capitolo 5 del Vangelo secondo Matteo. Continuiamo così l'esposizione del Sermone sul Monte e in particolar modo delle beatitudini. Questa mattina considereremo la terza beatitudine. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati mansueti, perché erediteranno la terra. Uno dei nostri scrittori, un siciliano, Giovanni Verga, ha immortalato in una novella la figura di un uomo avido e arrogante, che spese tutta la propria vita e usò tutta la sua intelligenza e forza per arricchire e per conquistarsi la roba. In siciliano la proprietà, un pezzo di terra, veniva chiamata così, la roba. Mazzarò, il protagonista appunto di questa famosa novella che ha per titolo La roba, è l'esatta illustrazione del modo di pensare di chi non ha altro Dio al di fuori di se stesso e di chi pensa che la felicità che si può ottenere in questo mondo la si possa ottenere soltanto nella misura in cui si possiedono tante proprietà, si hanno tanti soldi risparmiati e si è fatti oggetto di onori in questa vita. Ora, questa mattina noi dobbiamo parlare della terza, delle beatitudini che il Signore ha insegnato e questa beatitudine è quella che il protagonista della novella di Verga non ha mai conosciuto, non avrebbe mai potuto conoscere, perché non era un mansueto, assolutamente non lo era. Solo il Signore Gesù Cristo avrebbe potuto insegnare una frase, pronunciare una frase del genere e insegnare una tale verità. Noi uomini pensiamo in modo assolutamente diverso. Noi uomini pensiamo che sono i grandi condottieri, che sono i grandi impresari, che sono i magnati dell'economia, che sono i politici che giungono ad altissime posizioni di potere, quelli che ottengono la terra, che ricevono grandi onori, che si fanno strada nella vita. E cos'altro per queste persone se non la spregiudicatezza, la sfacciataggine, una intraprendenza sfrenata, la sfrontatezza, l'insensibilità nei confronti del prossimo e molte volte perfino la violenza spietata ha caratterizzato la loro esistenza. Pensiamo ai grandi condottieri, Alessandro Magno, Napoleone, no? Pensiamo a persone come grandi imprenditori che hanno fatto la loro fortuna spesse volte sul sangue, sulla vita e sul lavoro di tanta gente che è stata sfruttata. Eppure, sebbene in qualunque corso sulla leadership che si tiene in questo mondo, la mansuetudine di sicuro non è contemplata come una delle virtù, il nostro Signore Gesù Cristo, che sta formando i suoi discepoli, che sta formando quelli che sarebbero stati i quadri, gli apostoli, sarebbero stati i conduttori della Chiesa e i modelli ai quali poi la Chiesa si sarebbe rifatta per tutti i secoli, dice che i suoi discepoli avrebbero posseduto, sarebbero stati dei mansueti. La mansuetudine è una virtù cristiana principale. Beati mansueti, perché erediteranno la terra. Ora noi ci dobbiamo domandare: chi ha ragione? Hanno ragione coloro che dicono soltanto quelli che si fanno strada a gomitate in questo mondo avranno successo ed erediteranno la terra? Oppure avrà ragione Gesù, che dice che sono i mansueti ad ereditarla? Questa mattina, come al solito, mi sono sforzato di sintetizzare il mio messaggio con tre parole, e tutte e tre questa volta iniziano per R, e sono queste: la mansuetudine rappresentata o raffigurata, la mansuetudine ricercata, cioè come dobbiamo ricercare la mansuetudine, come possiamo ottenere la mansuetudine, e poi la mansuetudine retribuita, ovviamente la promessa della mansuetudine. E la prima cosa che voglio dirvi è appunto riguarda la rappresentazione della mansuetudine. Che cos'è la mansuetudine? Se vogliamo, ci possono essere delle idee molto sbagliate intorno a cosa sia la mansuetudine. Se vogliamo capire questa virtù, cos'è questa virtù, così come la descrive il Signore Gesù Cristo, noi dobbiamo riferirci a quelle persone che la Scrittura definisce mansuete e osservarla all'opera nel modo in cui si manifesta, nel modo più puro. E ovviamente noi non possiamo che iniziare da colui che è il modello perfetto della mansuetudine. Gesù ha detto: imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. Gesù è, il Signore Gesù Cristo è l'esempio perfetto della mansuetudine, la perfetta rappresentazione dell'umiltà, e l'umiltà che è congiunta alla virtù della mansuetudine, come a tutte le altre. Vedete, è importante che comprendiamo questo, che tutte le virtù o le qualità o come si dice gli attributi di Dio che sono presenti nel nostro Signore Gesù Cristo allo stesso modo operano non in modo disgiunto ma congiuntamente, e non ci può essere assolutamente opposizione tra di loro. A volte noi sentiamo dire: Dio è buono ma è anche giusto, Dio è paziente però retribuisce anche, come se la pazienza e la giustizia, la bontà e la fedeltà di Dio possano essere disgiunte. A tratti Dio sia buono, a tratti Egli sia giusto. No, Egli è sempre buono e giusto, così come Egli è santo ed è mansueto. Egli è giusto ed è mansueto, il nostro Signore Gesù Cristo. Imparate da me che sono mansueto e umile di cuore. Ed Egli è mansueto e umile di cuore anche quando si fa una sferza di cordicelle, entra nel tempio e capovolge i tavoli dei cambiamonete e scaccia i venditori di animali dal tempio. Egli è mansueto e umile anche quando grida nelle sue invettive contro i farisei e gli scribi e dice loro: guai a voi. È umile e mansueto sempre. Ora, questo è importante. Qualcuno può immaginare, può pensare che la mansuetudine sia la virtù di persone che sono paurose, deboli, timide, malleabili. Il mansueto è la persona che tu puoi fare di lui o di lei quello che vuoi. Ma si sbagliano di grosso, perché il nostro Signore Gesù Cristo, che definì se stesso mansueto, non è certamente una persona che ci dà l'immagine di essere debole, malleabile, e manipolabile, pauroso, timido o cose di questo genere. La mansuetudine è un'altra cosa. La mansuetudine che vediamo nel nostro Signore Gesù Cristo è prima di tutto una virtù che si esprime nei confronti di Dio e poi anche nei confronti degli uomini. Prima di tutto nei confronti di Dio, è la mansuetudine, è la completa, l'assoluta, la piena, la fiduciosa sottomissione, la cordiale sottomissione alla volontà di Dio, espressa nella sua parola, certamente. Noi comprendiamo che spesse volte ci sono delle porzioni della scrittura che è difficile da mandare giù, o ci sono delle situazioni nella nostra vita, diciamo, provvidenziali, cose che ci capitano, per le quali noi ci domandiamo: ma perché mai al mondo tutto questo sta capitando a me? Ma la mansuetudine come reagisce? Le persone mansuete che come reagiscono al confronto di queste cose? Nei confronti della parola di Dio, della scrittura, di quella che noi abbiamo ragioni, buone ragioni per credere e ritenere che è l'infallibile rivelazione della volontà e del pensiero e della mente e del cuore di Dio, anche quando non riusciamo a comprendere o anche quando tutto dentro di noi si rivolta contro, noi diciamo: non comprendo, non capisco, ma mi sottometto alla tua volontà, o Signore. Il mansueto non si rivolta contro la parola di Dio. Ci sono persone con le quali io ho avuto modo di parlare che sono disposte ad accettare soltanto alcune parti della scrittura. Altre parti della scrittura dicono: queste sono belle, queste sono buone, queste sono giuste, queste sono vere. Questa però che razza di insegnamento, e mai questo? Oppure, se Dio davvero agisse in questo modo, non potrebbe assolutamente essere un Dio buono, un Dio giusto, un Dio equo. E noi tutti lo sappiamo, per esempio quando parliamo delle questioni più difficili da digerire, questioni come la libertà dell'uomo, la predestinazione o dottrine che nella scrittura sinceramente noi affermiamo semplicemente perché ce le troviamo, ma non perché certamente le comprendiamo appieno, le riusciamo a afferrare in tutte quante le loro sfaccettature o accettare così in modo senza nessun problema. No, ci sono cose che riguardano Dio che sono infinitamente più alte di quelle che è la nostra possibilità di comprensione. D'altronde, se Dio fosse comprensibile al 100% a una mente umana, che razza di Dio sarebbe? Se una persona conoscesse tutta la matematica e comprendesse tutto, ogni aspetto della scienza, dei numeri, noi potremmo dire che è lui l'inventore della matematica. Ma non c'è nessuno che può comprendere pienamente Dio, perché Dio è l'essere infinito, eterno, immutabile. Noi non possiamo penetrare appieno la mente dell'Onnipotente. E davanti a certe verità e a certe cose che noi troviamo rivelate chiaramente, non possiamo dire altro che: le accetto, mi sottometto con mansuetudine. Gesù fece così. Ma Gesù, perfino, eppur essendo il figlio di Dio, troviamo che egli ebbe a pregare per 3 volte il Padre, dicendo: Padre, se è possibile, fa che questo calice passi oltre a me. Nel Getsemani Gesù visse realmente la tensione che è presente nella doppia volontà presente nella sua persona. Noi crediamo che la natura di Cristo è importante, un solo Cristo, una sola persona, ma vi erano 2 nature, la natura umana perfettamente compiuta e la natura divina perfettamente integra. E per questa ragione noi comprendiamo che ha senso il fatto che Cristo, nella sua volontà umana, potesse dire non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta, Padre. Come Dio egli era in perfetta linea e allineamento con la volontà del Padre, perché era il frutto di quella volontà che egli, in virtù di quella volontà che egli si trovava a essere incarnato e a dover affrontare la croce, ma certamente egli esprime un suo desiderio davanti al terrore della prospettiva di essere fatto peccato e di subire l'ira del Padre. Non la mia volontà, ma la tua sia fatta, è il segno della piena e completa sottomissione che deve contraddistinguere la vita di ogni cristiano. Tutti quanti noi conosciamo il Padre nostro che sei nei cieli, la tua volontà sia fatta in terra così come è fatta nel cielo. Ecco, la prima virtù, la prima espressione della sottomissione, della mansuetudine, è proprio questo, è la sottomissione alla parola e alla volontà di Dio, alla sua parola ma anche alla sua provvidenza. Noi lo vediamo questo negli uomini di Dio, uomini come Giobbe, che davanti a una provvidenza terribilmente avversa, dove confessarono con grande mansuetudine: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il Signore. Quindi sicuramente la prima virtù che deve essere presente in ciascuno di noi e che riguarda la mansuetudine è proprio questo rapporto nei confronti della parola di Dio. Giacomo nella sua lettera dice: deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza, qui il termine è prautes, che significa, che è appunto mansuetudine, tradotto dolcezza, gentilezza, è anche un altro modo di tradurre questa parola, questo aggettivo, dolcezza, mansuetudine, la parola che è stata piantata in voi. Ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi. Questo significa che ciascuno di noi, quando si trova davanti alla parola di Dio, deve essere mansueto, proprio come Gesù, proprio come coloro che hanno conosciuto la virtù della mansuetudine. E si tratta poi di essere mansueti nei confronti del prossimo, sia nel trattare con amici, sia con nemici, sia persone che hanno amato Gesù, sia che persone che lo hanno odiato. Egli fu tale. Nel libro del profeta Isaia, dove si parla di lui in anticipo, si profetizza del Messia, è detto che egli non griderà, non alzerà la voce, non farà udire per le strade la sua voce, non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante, ma manifesterà la giustizia secondo verità, non verrà meno, non si abbatterà finché abbia stabilito la giustizia sulla terra, e le isole aspetteranno fiduciosa la sua legge. E questo passo viene attribuito a Gesù pienamente nel Vangelo di Matteo al capitolo 12 dai versetti 15 al 21. Si parla di colui che non spezza la canna rotta, che non spegne il lucignolo fumante. Quindi comprendiamo che questo è il modo di agire tenero, gentile, dolce appunto del nostro Signore Gesù Cristo nei confronti del prossimo. Quindi mansuetudine è una, prima di tutto, una virtù che riguarda non più noi stessi nel nostro rapporto con Dio, nella visione che abbiamo di noi stessi. L'abbiamo visto nelle prime due beatitudini: beati i poveri in spirito, beati quelli che sono afflitti. Ma questa è un aspetto del carattere cristiano riguardo alle nostre relazioni con Dio, relazione con il nostro prossimo. Gesù è stato così gentile e mansueto anche nei confronti di persone che si sarebbero meritate ben altre cose. come fu gentile e mansueto nei confronti di chi lo ha tradito, di chi lo ha rinnegato, di chi lo ha abbandonato tra i suoi discepoli, come fu gentile e mansueto nei confronti di donne, per esempio, che nessuno avrebbe considerato a quel tempo, quella donna peccatrice, un eufemismo per dire che era una prostituta, che bagnò i suoi piedi con le sue lacrime e li asciugò con i suoi capelli, quella donna colta in flagrante adulterio, che gli portarono affinché potessero lapidarla, e Gesù disse: neanche io ti condanno, vai e non peccare più. Gesù è mansueto, è benigno, è dolce, non urla, non grida, non spezza, non distrugge, non esercita il suo potere per fare del male. E noi abbiamo altri esempi nella scrittura di mansuetudine, che pur essendo imperfetti, però ci danno un'idea di come la mansuetudine funzioni a 360 gradi. Per esempio, sarò molto veloce, nelle questioni finanziarie, negli interessi terreni. Ah sì, noi siamo mansueti in tante cose, ma quando ci sono i soldi di mezzo smettiamo di essere mansueti. Quando ci sono gli interessi, allora lì diventa tutta un'altra cosa. Quando si tratta di promuovere il nostro benessere fisico e il nostro futuro, lì smettiamo di essere mansueti. Vi ricordate come si comportò Abramo nei confronti di Lot? Era sorta una disputa, era sorta una lite tra i pastori di Abramo e i pastori di Lot, perché il paese non bastava per le loro greggi che si erano moltiplicate. E Abramo, sebbene fosse lui il capo, Lot era andato al seguito, era suo nipote, ma era andato, se l'era portato con sé. A un certo punto ha detto Abramo, è stato lui a prendere l'iniziativa. Non ha detto: senti, tu sei venuto con me, mi dispiace, ma qui sono io che comando, questi sono i miei diritti, di ai tuoi pastori di starsene zitti, e i pascoli migliori sono i miei e tu devi prenderti quello che rimane. Abramo non fece così. Abramo disse: no, non ci sia contesa tra noi due, scegli tu dove vuoi andare, prenditi quella parte che vuoi del paese, e se tu andrai a destra io andrò a sinistra. E Lot si scelse la parte migliore, si scelse la pianura, si scelse la parte più verde, più comoda, mentre Abramo rimase nelle montagne. Sì, scelse anche quella parte che poi gli fece perdere tutto, perché dovette lasciare tutto a Sodoma, perse i figli, perse la moglie, perse tutti i suoi beni. Questa è un'altra questione, ma Abramo trattò Lot con mansuetudine e non volle fare valere i propri diritti nelle questioni economiche. Nel libro delle cronache, nel secondo libro delle cronache, c'è un'altra storia molto interessante, la storia di un re che si chiamava Amasia. Un re che per certi aspetti fece delle cose buone. Nel secondo libro delle cronache, al capitolo 25, si dice che seppure non servì Dio con tutto il cuore, però si attenne alla parola di Dio rispetto a certe cose. Per esempio, doveva mettere un ordine riguardo a quelli che erano stati i nemici, e sebbene ne fece piazza pulita di alcuni, però non fece degli stermini anche nei loro discendenti, perché la scrittura, la parola, lo vietava. Ma poi questo re si trovò a dover fronteggiare un esercito e chiamò dei mercenari, li pagò, e dopo averli pagati venne un profeta che gli disse: no, tu non puoi prendere questi soldati di Israele, non puoi farlo. E diceva: ma io li ho già pagati, come farò? di quei 100 talenti che ho dati all'esercito di Israele. Lo potete leggere al versetto 9 del capitolo 25 del secondo libro delle Cronache. E ascoltate cosa gli risponde l'uomo di Dio: il Signore è in grado di darti molto più di questo. In altri termini, molte volte noi possiamo avere delle perdite economiche per amore di integrità e di ubbidienza alla parola di Dio, ma Dio non rimane mai debitore nei nostri confronti, e noi dobbiamo essere mansueti anche quando si tratta di avere delle perdite economiche. E potremmo continuare. Voglio semplicemente menzionare altri due esempi molto velocemente. Uno è quello di Mosè, che dice la scrittura che era l'uomo più mansueto sulla faccia della terra, numeri 12 al versetto 3, un uomo mansueto. Se leggete il contesto in cui questa affermazione viene fatta, è proprio quando Maria e Aronne, suo fratello e sua sorella, avevano mormorato contro di lui e dicevano: ma è possibile mai? Ma Dio parla soltanto attraverso Mosè, parla anche attraverso di noi, soltanto attraverso di noi, non solo attraverso Mosè ma anche per mezzo nostro. E Dio colpì Maria e Aronne, in particolar modo Maria, che divenne lebbrosa davanti a Mosè. Mosè pregò perché il Signore la guarisse. Voglio dire, la mansuetudine si manifesta anche quando, e vorrei dire principalmente quando, noi siamo maltrattati. Quando siamo maltrattati anche a torto, quando siamo calunniati, quando le persone sono ingenerose nei nostri confronti, quando noi vediamo... Lo vediamo in questa vicenda delle critiche nei confronti di Mosè, ma pensiamolo quante volte lo fece anche nei confronti di Israele, che si rivoltava contro di lui, e troviamo sempre Mosè pronto a intercedere, a perdonare e da parte del Signore continuare a servire quel popolo che più volte lo aveva offeso. E cosa possiamo dire ancora? Anche quando i nostri diritti sono conculcati, anche quando riceviamo della cattiveria da parte delle persone. Giuseppe, nei confronti dei suoi fratelli che l'avrebbero voluto uccidere, che lo vendettero, che furono dei traditori. Davide, nei confronti di Saul, che l'avrebbe voluto vedere morto, eppure più volte non si vendicò, ma trattò con benevolenza e con mansuetudine il suo nemico. Ecco, questa è la mansuetudine. E come dobbiamo ricercare, come possiamo ottenere questa mansuetudine? Perché certamente qualcuno che ha ascoltato dirà: ma non è assolutamente umano comportarsi così. Tu vieni criticato ingiustamente e preghi per le persone che ti trattano male, tu vieni perseguitato e praticamente ucciso e sei pronto a fare del bene a chi si comporta così. Assolutamente, io sono d'accordo con voi, la mansuetudine di cui parla Cristo non è un sentimento raggiungibile mediante le virtù o gli sforzi umani. E infatti la mansuetudine è frutto dello Spirito. L'Apostolo Paolo lo dice con chiarezza nell'Epistola ai Galati, al capitolo 5, il versetto 22, dice: il frutto dello Spirito Santo è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. E contro queste cose non c'è legge. La mansuetudine non è una caratteristica naturale. Alcuni possono essere meno pugnaci, intraprendenti, meno intraprendenti di altri, ma nessuno è davvero mansueto in senso evangelico, a meno che non nasce di nuovo. E infatti la mansuetudine l'ottengono soltanto persone che vengono ammansite da Dio. Mosè, abbiamo detto, era l'uomo più mansueto che c'era sulla faccia della terra, ma avete letto la storia della vita di Mosè? Come quando percepì che Dio voleva liberare il suo popolo per le sue mani, vide un egiziano che maltrattava uno dei suoi fratelli, che cosa fece? Lo uccise e lo seppellì. E noi poi lo vediamo più avanti, invece mansueto, reagire, come vi ho appena detto, nei confronti di critiche, e malevole nei suoi confronti. Come è stato, cosa c'è stato tra questo tempo e quel momento? Ci sono stati 40 anni di vita nel deserto, in cui Mosè è stato umiliato da Dio. E noi diventiamo mansueti non da un giorno all'altro. Certo, è necessaria l'opera dello Spirito Santo, ma poi è necessaria tanto lavoro da parte di Dio, tanta umiliazione, tanto ascolto della voce di Dio, tanto cammino nel deserto, spesse volte nelle esperienze dolorose. Vedete, Calvino parla della sua conversione in questo senso, proprio quando nei rari riferimenti alla sua stessa persona, quando parla della sua conversione, dice così: Dio si compiacque di domare il mio cuore, di domare il mio cuore. Un cavallo, l'immagine è proprio questa, e la vediamo anche nell'esperienza dell'apostolo Paolo. Vi ricordate come Gesù si rivolse a Paolo quando gli disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Non ti è duro il ricalcitrare contro gli stimoli? Gli stimoli, il pungolo, erano quelli che venivano usati nei confronti di animali per portarli lì dove volevano. I cavalli, per i cavalli ci sono gli speroni, o per i buoi ci sono dei legni con delle punte. E l'idea è proprio questa, che l'essere umano nella sua natura è assolutamente avverso alla volontà di Dio, e è naturale che la forza che noi abbiamo, la forza naturale, sia spesa e impiegata in modi completamente distruttivi. L'immagine è quella di un cavallo selvatico. Avete mai visto, magari nei film western li abbiamo visti, i cavalli che vengono domati. All'inizio, quando si prova a mettere la sella sopra, quel cavallo che è selvatico non fa altro che scalciare, saltare, e tutta la sua energia e tutta la sua forza viene usata in modo distruttivo. Quando però quel cavallo viene domato, viene ammansito, diventa mansueto. Il verbo in greco esprime proprio questa idea. Allora quella forza viene incanalata per il bene e per l'utilità. E questo il senso, la nuova nascita è certamente qualcosa che Dio mette dentro di noi, ma non solo. La nuova nascita incanala le nostre virtù naturali e le nostre qualità naturali nel senso giusto. E per questa ragione, per ricercare, per ottenere questa mansuetudine, noi dobbiamo chiedere a Dio la benedizione della nuova nascita e chiedere a Dio che Egli davvero sottometta la nostra volontà affinché possa essere utilizzata per il bene. Dobbiamo crescere nella fiducia nei confronti di Dio. Abbiamo letto il Salmo 37 all'inizio del culto, e il Salmo 37 è esattamente quella porzione della scrittura citata dal Signore Gesù in questa beatitudine. Più volte nel Salmo 37 è detto che sono gli umili, che sono i mansueti, quelli che erediteranno la terra. E cosa ci dice il Salmo 37 riguardo a questa benedizione? È che noi dobbiamo imparare a confidare in Dio, ad attendere la sua provvidenza, a appoggiarci su di lui, a coltivare una mentalità escatologica, a pazientare, a stare in silenzio. Dio ha promesso che le cose si aggiusteranno. Noi molte volte siamo assolutamente impazienti, vorremmo vedere tutto risolversi al momento. Vediamo una persona che abusa di altri, vediamo questi malvagi, questi violenti, questi ingiusti, questi empi di cui abbiamo letto più volte nel Salmo 37 fare del male, prosperare, e noi diciamo: ma perché Dio non interviene? Ma per quale ragione il Signore lo permette? Eppure più e più volte nel Salmo 37 è detto ed è ripetuto: a suo tempo i malvagi, gli empi saranno fiaccati, Dio farà giustizia. Non è una speranza vana, è semplicemente una vigile attesa, una paziente attesa. Succederà. E questo fa parte della fede, è la fiducia che il Signore a suo tempo compirà le sue azioni e che non ci saranno conti lasciati in sospeso, ogni cosa sarà pareggiata. E infine dobbiamo imparare a diminuire nella considerazione di noi stessi e crescere nella considerazione di Dio. Perché ci arrabbiamo? Perché c'è tanta gente che vive dei conflitti interni profondi che derivano dal desiderio di vendetta, dalla delusione? Perché spesso noi pensiamo di non avere ottenuto quello che ci meriteremmo, pensiamo di meritare molto di più di quello che abbiamo. Tuttavia dovremmo essere lieti di non essere, che non, noi non siamo trattati secondo i nostri meriti. Quando qualcuno parla male di noi in modo improprio, è certamente doloroso, ma non vi è mai capitato, a me è capitato, che qualcuno parla bene di voi in modo improprio. Cioè, molte volte io ho sentito parlare di me in termini in cui ho dovuto dire, seppure quella persona che stava parlando di me voleva essere a suo modo sincera e magari le pensava pure certe cose: amico mio, tu stai dicendo cose sul mio conto che puoi dirle perché non mi conosci, perché io in realtà non sono la persona che tu pensi che io sia. E io lo so molto bene davanti a Dio. Conosco in parte la malvagità del mio cuore e non sono mai compiaciuto quando qualcuno dice cose troppo alte di me. Mi imbarazza moltissimo perché onestamente so di non meritarle. Però noi spesse volte invece ci arrabbiamo maggiormente quando le persone dicono cose che sono ingiuste nei nostri confronti. Perché? Perché generalmente abbiamo un'opinione troppo alta di noi stessi. Per questo sono beati quelli che sono poveri in spirito. Gesù ha detto che sono beati quelli che sono i mendicanti, quelli che sanno di non avere nulla. Proprio per questa ragione, come ci comportiamo quando ci troviamo in queste situazioni? Noi dobbiamo coltivare la povertà in spirito e conosceremo anche la mansuetudine, la beatitudine della mansuetudine. Giobbe era un uomo sicuramente mansueto, secondo quello che vi ho detto, quando all'inizio della sua esperienza riuscì a sottomettersi davanti a Dio, però davanti agli uomini che lo insultavano, che gli dicevano cose ingiuste, ingenerose nei suoi confronti, reagì fortemente. Sto leggendo in questi giorni il libro di Giobbe E Giobbe non se ne tenne neanche una di quelle cattiverie che Elifaz, Bildad, eccetera, dissero nei suoi confronti. Ma quando Dio parlò a Giobbe, Giobbe disse semplicemente una parola: io ho parlato senza sapere, adesso mi metto la mano sulla bocca e non parlo più. Giobbe imparò profondamente che cosa significa essere mansueti, anche non solo davanti a Dio, ma anche davanti agli uomini. E per questa ragione noi dobbiamo imparare a comprendere la grandezza di Dio sempre di più, e sempre di più comprendere la nostra indegnità, la nostra miseria, la nostra debolezza, e riconoscere che tutto quello che abbiamo, che ci viene dato, è solo per grazia. E infine, e ho concluso stamattina, la mansuetudine retribuita. La mansuetudine ha una grande retribuzione, perché è una promessa divina della quale possiamo essere certi, e c'è una retribuzione che noi possiamo ottenere già qui, già ora. Perché se consideriamo la condizione di chi si affanna ad arricchire, di chi vuole ottenere la ricchezza, che cosa vediamo nella vita di queste persone? Vediamo l'insaziabilità, vediamo l'insoddisfazione, quando ottengono delle grandi ricchezze, la paura di perderle, e poi la frustrazione al pensiero che presto o tardi si dovrà lasciare tutto. Leggetela la novella di Verga, La roba. Sapete come finisce? Dopo che viene descritta l'immensa fortuna di questo Mazzarò, dopo che viene descritto il modo in cui lui l'ha accumulata, l'ultima parte è estremamente triste, perché si parla di Mazzarò che è diventato vecchio e che, quando con tutti i suoi beni, con tutte le sue ricchezze, con tutta la potenza che poteva avere, con tutte le sue proprietà, vedeva passare davanti a sé un ragazzino mezzo nudo e miserabile, gli lanciava il bastone per farlo cadere, imprecava contro di lui, perché diceva: non è giusto che tu sei così giovane e non hai niente, e io che ho tutto adesso sto per morire. Verga, vi ricordo che è un esponente del verismo, descrive la frustrazione dell'uomo che si rende conto che la roba non può andarsene insieme a lui. Roba mia, vienitene con me, le ultime parole di Mazzarò. Non poteva portarsela con sé, avrebbe dovuto lasciarla. E questa è l'infelicità di coloro che non conoscono la mansuetudine, mentre i mansueti sono persone che sono contente, non rimpiangono ciò che hanno perso e non desiderano quello che non hanno, ma ringraziano di ciò che possiedono e godono di quello di cui possono godere. Una delle cose più belle che ho potuto sentire nella tristezza della dipartita del papà delle sorelle Castronovo, del fratello Alfonso, è stato che una delle ultime cose che quest'uomo ha detto è stata questa alla moglie: Anna, che cosa possiamo desiderare di più dalla vita? Abbiamo avuto tutto. Ora, se ci pensate bene, se avesse voluto lamentarsi, si sarebbe potuto lamentare. In fondo ha avuto tante sofferenze. L'ultimo anno è stato terribile per lui e per la sua famiglia, una malattia così dolorosa, invalidante. Non era neanche tanto anziano. Ma questo è il modo in cui pensa un uomo che ha posto il proprio cuore nelle realtà che durano per l'eternità. Non pensa alle cose che non ha avuto, alle cose che gli mancano, ma ringrazia per le cose che possiede. Questa è la contentezza, questa è la gioia. Noi possiamo essere felici su questa terra se assumiamo questa attitudine, e questa è la mansuetudine. Non è volersi accontentare, ma è saper vivere, è saper vivere, e soprattutto vivere esprimendo una fiducia in colui che ha promesso che non ci sarebbe mancato nulla del necessario. I mansueti sono poi i migliori conduttori in questo mondo, perché governano con gentilezza, con dolcezza, con tenerezza, e ottengono il rispetto mediante la compassione e l'amore. Per questo sono anche, per questo la mansuetudine è la qualità, la mansuetudine cristiana è la qualità che deve essere vista nei conduttori cristiani. Ora, certamente dobbiamo tenere questo argomento nel suo contesto. Qui Gesù non sta parlando di questioni, di rapporti e di regole nella vita civile. Alcuni pensano che i cristiani dovrebbero essere talmente mansueti da lasciarsi trasportare dovunque da chiunque. Non è questo. Nella vita civile ci sono altre cose, ma nei nostri rapporti interpersonali dobbiamo imparare ad essere mansueti, e saremo contenti, saremo beati, saremo felici qui su questa terra e anche soprattutto in cielo. Perché quando Gesù dice che erediteranno la terra, riprendendo il Salmo 37, vuole dire che rappresenta tutte le benedizioni del patto. Il mansueto è la persona che vive nel patto della grazia, nel patto con Dio, e che ha da Dio tutte le promesse. Per noi non sono la terra promessa, non è la Palestina o neanche questa terra. Per noi l'eredità che ci aspettiamo è il perdono, è la pace, è la vita eterna, è la salvezza, è il luogo della dimora di Cristo, il cielo. La terra è il cielo perché è il luogo dove Cristo dimora, e si tratta di un dono, di un'eredità. Beati sono i mansueti non perché guadagneranno la terra, non perché si conquisteranno la terra, ma perché avranno queste benedizioni in dono, in eredità. Dio ce le darà. Non è una conquista, non è un pagamento, è una grazia, ed è la vera beatitudine, la massima aspirazione che un uomo possa avere. Perciò, giusto per concludere, la mansuetudine è una virtù a 360 gradi, e dobbiamo vedere se siamo mansueti o meno. Mettiamoci alla prova e chiedetevi: come reagiamo noi quando veniamo maltrattati o quando pensiamo di essere stati maltrattati? Siamo pronti a scattare, ad adirarci, a volerci vendicare, a meditare pensieri magari non violenti, però ad aspettare il momento giusto per poi farla pagare? Come reagiamo quando qualcuno mente su di noi? Come reagiamo nei confronti dei nostri fratelli? Perché anche nella Chiesa purtroppo succedono delle cose spiacevoli. Noi non dovremmo mai utilizzare la scusa del non esistono chiese perfette. Ovviamente non esistono chiese perfette, perché non esistono uomini e donne perfetti. Ma il problema è, il fatto è che purtroppo a volte anche tra credenti succedono delle incomprensioni, ci sono dei peccati, noi siamo dei peccatori. Ma la differenza tra una chiesa autentica, una chiesa buona, una chiesa sana e una chiesa che non lo è come si reagisce davanti ai problemi, non se ci sono o non ci sono problemi. E come reagiamo davanti ai peccati altrui? L'Apostolo Paolo dice ai Galati: fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. La mansuetudine, Galati 6,1, è la virtù principe nei nostri rapporti gli uni nei confronti degli altri. In Colossesi 3,12, quanto a voi il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi. E si parla del modo in cui dobbiamo gli uni nei confronti degli altri relazionarci in modo mansueto. È allo stesso modo in Efesini 4:2, cioè dobbiamo imparare a trattarci con generosità, a essere pazienti gli uni nei confronti degli altri. In quale modo una moglie credente può conquistare il marito non credente? Dice l'apostolo Pietro: con il suo comportamento casto e mansueto. E scrivendo l'apostolo Paolo ai Filippesi dice qualcosa che mi ha sempre colpito, perché questa dovrebbe essere ciò per cui la gente ci riconosce, ci conosce e ci riconosce. In Filippesi 4 al versetto 5 è detto: la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. In altri termini, voi cristiani dovete essere famosi per questo, non perché siete dei grandi teologi, non perché avete dei complessi o suonate bene o cose di questo genere. Voi dovete essere famosi perché siete persone mansuete, la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Pietro dice allo stesso modo: quando la gente vi chiede conto della speranza che è in voi, voi siate sempre pronti a risponderlo, ma fatelo come? Con mansuetudine e con rispetto. Io mi aspetto che ci sarà un giorno in cui si vedrà un popolo e tante persone avere grandi proprietà e grandi ricchezze che dureranno per sempre. Saranno i veri ricchi e non saranno gli Steve Jobs, Jeff Bezos, quello là di Tesla o cose di altro genere, come si chiamano, non mi ricordo, comunque non ha importanza. Quelli che saranno i veri ricchi non saranno i Mazzarò, ma saranno i mansueti. E io voglio essere tra questi, fratelli e sorelle. Voglio essere un padre e un marito mansueto. Voglio essere un insegnante mansueto. Voglio essere un pastore mansueto. Voglio essere un amico mansueto. Voglio essere un cittadino mansueto. Voglio avere la mansuetudine che è stata in Cristo, affinché si possa dire di me, così come anche vorrei che si potesse dire di voi, che siamo famosi per essere persone mansuete. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. La mansuetudine di Cristo è quella che dobbiamo ricercare. E Dio ci conceda di averla. Amen. Preghiamo. Padre nostro celeste, noi ti ringraziamo per le parole che il nostro Signore Gesù ci insegna, così in controtendenza, controculturali rispetto a quella che è la mentalità così affermata e asseverata tra gli uomini, talché questo genere di discorsi possono sembrare realmente assurdi a coloro che hanno il senso delle cose degli uomini e non delle cose di Dio. Ma ti preghiamo che mediante il tuo Spirito, Signore, tu possa non soltanto donarci quella nuova natura che ci rende capaci di conoscere la mansuetudine, ma che tu possa operare nei nostri cuori, affinché, avendo una concezione alta di Dio e sempre più realistica della nostra misera e debole natura umana, possiamo imparare quel senso di gioia e di contentezza che troviamo nella fede, nel rimetterci interamente alla tua volontà e nel trattare con dolcezza, con gentilezza, con mansuetudine il nostro prossimo, sia i nostri amici, sia i nostri fratelli, sia i nostri nemici, sia le persone che non comprendono, sia le persone che ci maltrattano, sia le persone che sparlano ingiustamente di noi. Ti preghiamo, Signore, che questa possa essere la caratteristica principale di questo popolo, di questa Chiesa, dei tuoi figli. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.